Sabato 15 agosto 1981, festa dell'Assunta, presso casa di Emma.
Maglioli. Dal 16.
Ancora un poco e non mi vedrete. Un po' ancora e mi vedrete.
Grazie.
Ma direi che annuncia la fine della sua incarnazione, la fine del. Il tutto è compiuto, insomma, e lui ritorna al padre e allora scomparirà dalla vista dei suoi discepoli, però non per sempre, perché noi siamo chiamati a ritrovarlo nel padre.
Che per la nostra vita personale cosa dice questo?
Affrettarci, affrettarci perché lui ci lascia. Lui è il mezzo che è indispensabile che Dio ci ha mandato per riunirci a Dio, per recuperarci dalla nostra dispersione. Senza di Lui non ci sarebbe possibile. Lui con la sua incarnazione, col suo parlare adeguato a noi, ci può recuperare, però c'è bisogno anche della nostra collaborazione. Se noi perdiamo l'occasione, la proposta che ci viene offerta, vuol dire che la sua incarnazione è stata inutile. Insomma, noi rimaniamo nella nostra dispersione. Quindi, e nello stesso tempo ci avvisa di una cosa che deve avvenire,
Che avviene nella vita di ognuno di noi.
che deve avvenire nella vita di ognuno, sì. Tutti noi siamo destinati a vedere passare tutti i segni che Dio ci offre.
Ecco, questo ci fa subito capire che ci sono due presenze, ci annuncia due presenze. C'è una presenza fisica,
Sì, destinata a scomparire.
la presenza nella nostra vita terrena, la creazione, si conclude, si compie in Cristo e acquista un senso, un significato in lui, perché lui si illumina e c'è una presenza spirituale che è sottratta ai nostri occhi perché è trascendente, cioè abbiamo un cielo e abbiamo una terra. Però fa anche capire che ogni presenza fisica, quindi tutto lo scopo della nostra esistenza terrena, è in funzione dell'arrivo alla presenza spirituale. Cioè il nostro destino si conclude nella presenza spirituale. Ed è a questo che dobbiamo guardare, ed a questo dobbiamo tendere. Perché Gesù stesso dice, se io non me ne vado, non può venire in voi lo spirito di verità. Noi siamo stati creati per lo Spirito di verità, per lo Spirito di Dio, per lo Spirito Santo. Cioè siamo stati creati per conoscere Dio, perché Dio si conosce soltanto nello Spirito di Dio. E tutto il nostro sforzo, tutta la nostra fatica, tutto il nostro impegno, il vero lavoro al quale ogni uomo è chiamato, è quello di tendere a questo spirito di Dio, di tendere a conoscere Dio. Cercate prima di tutto il regno di Dio. Ecco, quindi noi abbiamo un mondo di presenze che è il mondo dei segni in cui noi ci troviamo. Cristo ci rivela che, e d'altronde noi tutti lo sperimentiamo, che questo mondo è un mondo finito e in quanto è finito passa. Se noi viviamo per ciò che passa, per ciò che finisce, ecco, patiamo la tribolazione di questo passaggio e quindi moriamo con quello, perché ognuno subisce la passione di ciò che ama. Se vive per cose che passano, subisce la passione delle cose che passano. Se vive per cose che mutano, per creature che mutano, subisce la passione delle creature che mutano. Quindi Dio ci ha creato con cose che mutano, con presenze finite, con cose che passano, ma non perché noi viviamo per quelle, ma perché attraverso queste noi intendiamo ciò per cui dobbiamo vivere. Quindi sono tutti segni, sono tutte parole che si ricapitolano, tutta la creazione, tutto l'universo, tutti i fatti della nostra vita, di ogni giorno, sono tutte parole di Dio che si riassumono, si ricapitolano e si illuminano, perché in Cristo, sintesi di tutto quanto, abbiamo la illuminazione del significato di tutte le opere di Dio.
Pensavo a questo poco, allora vuol dire poco perché passano in fretta, ancora un poco e voi non li vedrete più, cioè ancora un poco sono con voi, no?
Questo da richiamarsi con la frase di Gesù che dice: ancora per poco la luce è con voi, camminate fintanto che c'è la luce, perché le tenebre non vi sorprendono. Quindi c'è un poco, quel poco che è determinato dal passaggio delle cose.
Che è rapido.
Che è rapido.
Forse anche dopo tanti anni passa. Cioè Gesù è sintesi di tutti i segni, quindi ciò che è avvenuto in lui avviene per tutti i segni.
È sintesi ed è rivelazione. È sintesi ed è rivelazione, perché nella sintesi abbiamo la rivelazione. Quindi in lui capiamo il significato del tempo, il significato del passare di tutte le cose, il significato delle presenze con le quali noi ci troviamo.
E ci rivela anche allora che ritroviamo tutte queste presenze, come ritroviamo lui spiritualmente, ritroviamo anche tutto il resto. Ancora un poco e mi vedrete, lo dice anche per gli altri segni.
No, qui un mi vedrete è una persona, capisci? Ora, qui abbiamo una presenza personale e noi siamo stati creati per ritrovare una presenza spirituale personale.
Però anche prima dice non mi vedrete, quindi se io riferisco ai segni anche questo c'è una presenza personale, ma ciò che è venuto in lui si riferisce anche a tutti i segni, no? Quindi se lo riferisco quando dice ancora un poco e non mi vedrete più, lo posso anche riferire dopo, e ancora un altro poco e mi vedrete.
No, ma quel mi vedrete...
Ma anche prima dice non mi vedrete.
Appunto, non mi vedrete nel senso che scompare una presenza fisica, cioè lui ci fa capire che ci sono queste due presenze, una che attualmente allora vedevano o che noi vediamo, però... E in questa presenza fisica c'è la persona divina, la persona una sola, c'è la persona divina che parla, no? E parla unita alla presenza fisica. Attraverso questa presenza fisica dice a noi, ecco, questo passaggio, adesso io sono con voi, presenza fisica. Tanto è vero che quando lui dice io del Padre siamo una cosa sola, loro non capiscono, dice dove è tuo padre? Presenza fisica, vede che
suo parlare, ecco.
Però è necessaria questa presenza fisica, perché noi siamo fermi alle presenze fisiche. Noi abbiamo bisogno, siccome siamo fermi, siamo diciamo, in questa prigione delle presenze fisiche, noi possiamo essere salvati soltanto attraverso delle presenze fisiche, ma non dobbiamo fermarci alle presenze fisiche. Noi possiamo essere salvati solo attraverso le presenze fisiche, ma non dobbiamo fermarci alle presenze fisiche. Ecco che allora abbiamo questo linguaggio. Ecco, Dio che viene a noi in una presenza fisica per stabilire un contatto con noi, un legame con noi, per entrare in dialogo con noi, che intendiamo soltanto linguaggi di presenze fisiche. Altrimenti noi diciamo quello è astratto, questo è la cosa lontana, questo lo vedremo poi nell'aldilà, questo lo vedremo poi nel cielo. Ecco, allora scende con un linguaggio umano. Umano cosa vuol dire? Che è intelligibile secondo i nostri schemi, presenze fisiche, che noi tutti i nostri ragionamenti li facciamo in base ai nostri sentimenti, alle nostre impressioni, a quello che abbiamo un contatto, una relazione, quindi presenza fisica. Però non dobbiamo fermarci alla presenza fisica e soprattutto non dobbiamo vivere per la presenza fisica. Perché siamo stati creati per altro. Cioè, tutte le presenze fisiche sono opere di Dio, sono segni di Dio per orientarci e convogliarci alla scoperta della presenza spirituale. Ma però alla presenza spirituale noi non arriviamo se non moriamo noi stessi, per cui c'è questo passaggio del superamento di noi stessi e del superamento di tutto quello che ha per centro il pensiero nostro io. Allora, il Cristo viene proprio per condurci a questo superamento, se noi lo seguiamo. E allora parla, la sua parola è un anticipo degli ultimi tempi, cioè della rivelazione della presenza spirituale. Ma ce lo dice in anticipo, affinché se noi ascoltiamo e custodiamo la sua parola, non saremo sorpresi, ecco, dagli eventi escatologici. Perché avremo la sua parola in noi e quindi avremo la capacità di sopportare l'avvenimento. Ah, perché lui l'aveva detto. Quindi chi ha la parola del Cristo in sé non viene portato via dall'avvenimento. Chi non ha la parola del Cristo in sé è portato via dall'avvenimento. E allora subisce la tragedia dell'avvenimento, senza averne la possibilità di interne il significato. Allora noi abbiamo Gesù, parola di Dio, che parla a noi l'avvenimento prima che avvenga, per dare a noi la possibilità di sopportarlo, affinché sappiate che sono io. Vi dico le cose prima che avvengano, affinché quando verranno sappiate che sono io. Allora, noi abbiamo una presenza spirituale annunciata che ancora non vediamo, ma che dà la capacità, la possibilità di sopportare la scomparsa di ogni altra presenza.
Lui lo dice come certezza, mi vedrete. Ancora non troppo che mi vedrete. Sì. Lo dice a tutti questo.
No, lo sta dicendo ai suoi discepoli. Vero? Alcuni suoi discepoli chiedono in casa che non capirono, però sta parlando ai suoi discepoli. Ecco, dice a tutti che mi cercherete e non mi troverete, dove io vado voi non potete venire. Questo lo dice a tutti. Ecco, dice ai suoi discepoli, mi vedrete, ecco, se restano con lui. Capisce? Perché mentre dice io me ne vado, annuncia resto con voi e voi restate con me. Comprende? Vede che abbiamo tutto un passaggio. Quindi, evidentemente lui parla e parla un linguaggio terreno per noi, già ci proietta, ecco, in quello che è la scoperta, e così prepara le anime alla Pentecoste, cioè prepara le anime ad accogliere la sua presenza, a scoprire ed accogliere la presenza dello Spirito.
E questo secondo poco che relazione sta con il primo? È sempre un tratto di tempo?
È il tempo che è necessario per morire noi stessi. Che se noi non moriamo noi stessi, noi moriamo in quel poco lì.
E non lo vediamo.
E non arriviamo al secondo.
Alla seconda presenza.
Alla seconda presenza.
Quindi questo praticamente capita tutti i giorni. Cioè quando c'è un segno di Dio che noi non vediamo.
Si capisce che ogni giorno, in quanto è parola di Dio, e ci introduce, ci annuncia cose future e ci annuncia questo passaggio. Per cui direi la Pasqua, passaggio, dovrebbe essere in ogni parola e ogni giorno per noi. Però c'è un punto cruciale, diciamo, attraverso il quale ognuno di noi deve passare per arrivare alla sua Pentecoste. Direi c'è una Pentecoste per ognuno di noi, e attraverso la quale noi giungiamo a scoprire la presenza dello Spirito. Con la presenza dello Spirito abbiamo poi la possibilità, tutti i giorni, diciamo così, di fare Pasqua. Ma è necessaria una Pasqua prima, capisce, che ci introduca in questo. Cioè, è soltanto con la scoperta dello Spirito che abbiamo la possibilità poi, ecco, di intendere lo Spirito. Perché è solo con lo Spirito che noi intendiamo le opere dello Spirito, è solo con Dio che capiamo le opere di Dio. Ma prima, quando noi siamo nel pensiero del nostro io, è necessario passare attraverso questa crisi, ecco, di un punto di crisi, dura da tanto, di un punto crisi, attraverso cui, ecco, noi siamo portati alla scoperta di un qualche cosa che ancora non supponiamo. Di una presenza spirituale che già portiamo con noi, che già è in noi,
perché quando lo troveremo scopriremo colui che è sempre stato con noi, che ha sempre parlato con noi, ma che attualmente noi non individuiamo e non siamo capaci di pensare. Sì, lo crediamo per fede, però dobbiamo arrivare alla scoperta personale. Cioè, questo dico, c'è una Pentecoste personale. E il nostro esempio ci rivela che tutto, essendo parola di Dio, come parola, però, e ci invita a fare questo passaggio, perché la parola è un segno che ci invita sempre ad arrivare al pensiero di colui che parla a noi. Quindi Dio in tutte le cose parla a noi per condurci a scoprire il suo pensiero, cioè il suo verbo, il pensiero di Dio, il suo verbo, per farci fare quindi questa Pasqua, questo passaggio dalle cose che si vedono alle cose che non si vedono. Ma nelle cose che non si vedono noi non possiamo entrare fin tanto che viviamo nel pensiero del nostro io, o ci lasciamo guidare dalle nostre impressioni, dai nostri sentimenti, da quello che piace, o dal giudizio degli altri, dalle parole degli uomini, eccetera, quanto, capito? Per cui c'è tutto questo superamento da fare. Superamento che non possiamo fare da soli, è logico, perché da soli noi non facciamo altro che girare sempre attorno al pensiero del nostro io. Se però ascoltiamo la parola del Cristo, la parola di Dio, ecco, questa ci prepara, intanto ci fa capire, ecco.
Sì, anche qua si intravede abbastanza, cioè, come dire, che c'è la sua volontà, no? Ancora un po' poi non mi vedrete, cioè, come se lo dice, no? Proprio, prima mi vedrete, o prima non mi vedrete, poi mi vedrete. E anche dopo aver scoperto lo Spirito, come dice lei, cioè, sarà lui proprio che ci aiuterà a vedere.
È solo lui, perché tutto viene da lui. Però intanto ci fa capire che gli avvenimenti avvengono anche se noi non li seguiamo. Ad esempio, le cose passano, e la vita passa, anche se noi non intendiamo il significato. Il tempo scorre, scappa senza di noi. Ecco. Perché? Perché gli eventi è Dio che li fa. I tempi sono di Dio. Però attraverso gli avvenimenti Dio ci sollecita ad alzare gli occhi. Ecco, a non vivere dietro le cose che passano, perché le cose che passano soltanto sono dei segni di una realtà superiore. Ecco, allora intendi, alza gli occhi e cerca presso Dio quella verità che le cose passando ti annunciano. Tutte le cose venendo a noi già hanno questo timbro, questo sigillo. Ecco, noi duriamo un attimo, noi siamo soltanto dei segni che arrivano a te per dirti un altro ci ha fatti, alza gli occhi a lui, ti annunciamo Dio. Ora, però, per poter guardare Dio, alzare i nostri occhi a Dio, dobbiamo anche superare il pensiero nostro io, che è anche una creatura, anche quella, come tutte le creature. Ora, come noi dobbiamo superare le creature attorno a noi che passano, così anche dobbiamo superare il pensiero del nostro io, che è anche una creatura, quindi anche il relativo, perché soltanto la verità di Dio, lo Spirito di Dio, noi lo troviamo soltanto in Dio, non lo troviamo nel pensiero del nostro io, come non lo troviamo, ovvero, nelle creature, nelle cose, pur essendo tutte creature buone, quindi essendo tutte segni di Dio, tutte le creature sono segni, e come segni sono buoni, però devono essere considerate come segni, segnalazione. Ecco, e non invece considerate se però staccate, considerate in modo autonomo, utenti ci deluderanno. Quindi la sostanza è quella, noi dobbiamo capire il significato del passare di tutte le cose. Ecco. E il significato è quello di far passare noi verso quella realtà che esse ci annunciano.
Però, trovando questa realtà spirituale, la presenza di Cristo, ma come verbo così, noi ritroviamo anche tutte le creature, no?
Nel loro significato, come parola di Dio, come parola di Dio.
Quindi si applica anche ai segni, come parola di Dio. Mi rivedrete di nuovo. Come si applica ai segni, tutto passa, non mi vedrete più e anche i segni non li vedrete più, poi mi rivedrete. E rivedrete anche i segni del loro significato.
Rivedremo il significato di tutte le opere di Dio. Il significato di tutte le opere di Dio. Per cui capiremo che in tutto c'era Dio che parlava con noi per condurci a quel fine,
in sostanza,
a quella vita.
Scopriremo poi la presenza di uno che è sempre stato con noi,
certo.
Quindi poi è il
certo. Certo. Bene.
Pensavo soltanto alla differenza, no? Che fa essere tra, cioè, come se così, se il mio spirito di Dio hai davanti a te orizzonti aperti, no? Cioè, vedendo le cose che passano, non so, c'è sempre una novità, mentre invece se non sei nello spirito di Dio, la paura, cioè vedi passare le cose.
No, uno assiste soltanto alla mutazione delle cose e subisce gli avvenimenti, senza, ecco, mentre invece lo spirito, se uno ha lo spirito si mantiene al di sopra degli avvenimenti e tende ad intenderli, ecco, perché però, lo spirito tende a capire il significato dell'avvenimento, non considera l'avvenimento in sé, la cosa in sé conta poco, conta invece molto il significato della cosa. Ma se noi siamo preoccupati, diciamo, sentiamo questa preoccupazione, sentiamo questa ansia, questo desiderio, in tutte le cose che avvengono, che cosa Dio mi dice attraverso questa cosa? Ecco, allora vuol dire che in noi c'è la presenza dello Spirito. Che cosa Dio mi vuole dire? Anche se non capiamo, non importa. L'importante è sentire l'interrogativo. Se noi sentiamo l'interrogazione, vuol dire che abbiamo la presenza dello Spirito. Se invece non sentiamo questa interrogazione, vediamo che siamo lontani dallo Spirito. Perché la presenza dello Spirito, cioè la presenza dello Spirito è la presenza di uno. La presenza di uno che opera mette me in movimento per capire l'intenzione del suo operare, se ho presente l'uno. Se non ho presente, non mi importa capire o non capire quello che lui fa, tanto a me non interessa. Quindi se in noi c'è il desiderio, si sente questo desiderio, ed è opera dello Spirito di Dio, se in noi c'è questo desiderio, è segno che in noi c'è la presenza dello Spirito. Che fa sentire a noi il bisogno di capire il significato di quello che lui ci sta facendo. Perché in tutte le cose Dio non opera anonimamente, o non opera come massa. In tutte le cose Dio parla personalmente con ognuno di noi. Dio tratta sempre personalmente le sue creature. Non le tratta come numero. Siamo noi che trattiamo come numero, Dio non tratta come numero. Dio tratta personalmente, sempre per noi. E allora, sapendo di essere trattati personalmente da Dio, resta sempre in noi, ecco, questo problema. Dio sta parlando con me e io non capisco. Ecco, quindi è lì che inizia il dialogo, la vita spirituale, cioè questo rapporto tu per tu tra l'anima e Dio, perché l'anima sa che Dio sta parlando con lei in tutto, anche una notizia, anche opere fatte da altri, non importa, è tutto Dio che mi fa arrivare questo. Perché non si muove foglia se neanche Dio voglia, non pone il cappello, cade, ecco, quindi, essendo tutto opera di Dio, noi apparteniamo alla casa di Dio, viviamo nel regno di Dio, tutto è tempio di Dio, ecco, Dio in tutto, in quanto opera, parla personalmente con noi. Come conseguenza, detto, da quello di questo parlare, c'è questo nostro desiderio di intendere. Ora, attraverso questo desiderio, Dio ci fa capire che l'intelligenza delle sue parole noi la possiamo avere soltanto in Lui. E di lì, allora, incomincia poi la necessità del superamento. Che l'intelligenza delle sue parole non possiamo averla in noi o dagli altri. Cioè, Dio che parla è ancora Lui che fa capire a noi il significato delle sue parole. Cioè, Dio si conosce soltanto in Dio. Di qui arriva a un certo momento l'impegno della creatura a tu per tu con Dio, solo con Dio. Perché ha capito che la luce essenziale gli può venire soltanto da Dio. Tutte le creature, per quanto parlano, per quanto dicono, non possono dirle quell'essenzialità che Dio solo le può dire. Ed è lì che dico un punto critico attraverso cui l'anima è condotta a scoprire, ecco, la presenza di Dio.
Pensavo all'argomento che abbiamo svolto così durante il campo video, no? Che parlava proprio, cioè che Gesù è morto ma poi è risorto, no? E quindi ha vinto proprio la morte, ha vinto il male in pratica, no? E riguardo alla resurrezione, io non so se è giusto, però mi preoccupavo talmente tanto, no? Di capire, sì, cioè io credo alla resurrezione di Gesù, no? Però non riesco a concepire la nostra resurrezione. A parte, diciamo, qua sulla terra, perché cioè, si può risorgere, no? Qua, cioè, ci sono. Ma proprio nell'aldilà, non so, io proprio non riesco a capirlo. Forse proprio per quello che ha detto lei prima, che prima bisogna morire a se stessi per riuscire.
Certo, certo, le cose dello spirito, le cose del cielo, di Dio, però sono illuminate soltanto da Dio e non da, però, dai nostri schemi mentali e dalle nostre ragioni. Però oggi è l'assunta e la testimonianza proprio, vi spiego, perché qui abbiamo una creatura che è entrata in cielo. Non è soltanto il Cristo che è risorto, mi spiego? Cristo è Dio, ma qui abbiamo una creatura. La mamma di Cristo è vera creatura. E la creatura ed è il prototipo di tutte le creature, perché la creatura perfetta, cioè è l'Immacolata Concezione. E quale Dio ha concepito la creatura? Senza macchia. Noi abbiamo portato una macchia, quella è senza macchia. Ora, se questa creatura, che è poi la madre di ognuno di noi, no? Questa creatura, ecco, è entrata in cielo, questo è segno che
anche noi possiamo
tutti entrare. Noi, ecco, noi, perché Dio ce l'ha presentata? Ecco, ce l'ha presentata perché noi potremmo dire, ah, ma tu sei Dio, certo, eccetera. Allora ci presenta anche la creatura, capito?
Sì,
che
però,
per lui e dietro lui, ci davanti, ecco, entra nello stesso cielo.
Anche in questo campo Bibbia, no? Ho sentito molti discorsi di molte persone che, cioè, davano già proprio un giudizio come sarebbe potuto essere la risurrezione per noi, no? Cioè, nei prati verdi con i cavalli bianchi, oppure, non so, tutti qua fossano, però capendo tutti i giorni il significato delle cose che ci diceva Dio. Cioè, invece io non metterei l'accento su quello, cioè, su come risorgeremo, ma cioè, che dobbiamo prepararci a questa risurrezione,
certo,
però
non
penso che nessuno possa sapere come sarà la vita.
Certo, ma quello interessa relativamente, mi spiego, perché certamente è tutta opera di Dio. L'importante è sapere che il nostro destino è lì. L'importante è impegnarci a conoscere Dio il più che sia possibile, perché è vero, tutto si risolve lì. Chi ci fa risorgere Dio non siamo noi. È chiaro? Conoscendo Dio, allora incominciamo a capire tante cose. Ma è soltanto in Dio e attraverso Dio che la luce si forma in noi. Ora, l'importante è questo, non perché noi corriamo questo rischio di passare tutta la vita disperdendoci, ecco, dietro gli avvenimenti, dietro le creature, dietro la passione delle cose del mondo, eccetera quanto, però senza preoccuparci di cercare prima di tutto Dio. Noi corriamo questo rischio qui, di perdere tutto il tempo della nostra vita dietro cose che passano. Ecco, allora, dobbiamo scoprire questa essenzialità qui. Una cosa sola è necessaria. Impegnati lì, perché sei stato creato per questo. Questo è il tuo destino. Tu sei autorizzato a piantare lì ogni altra cosa pur di non mancare in questo. Ma se tu conquistassi anche tutto il mondo e non fai questo, hai perso tutto. Ecco, l'importante è questo. Scoprire qual è il vero lavoro che Dio chiede a noi, il vero impegno che Dio chiede a noi.
Mi scusi, ma dobbiamo perdere, cioè io non riesco a capire, perché se io credo nella resurrezione, chiaramente arrivo per forza a credere in Gesù Cristo, in Dio, e quindi credendo, cioè...
No, ma un momento, né? Non è che io arrivo a credere in Gesù Cristo perché credo nella resurrezione. No.
Non capisco.
No, prima di tutto noi non possiamo arrivare a credere in Cristo se il Padre non ci attrae, se non siamo attratti dal Padre. L'attacco è sempre lì. Cioè, cosa vuol dire essere attratti dal Padre? Se non siamo attratti dal desiderio di conoscere Dio. Se il desiderio di conoscere Dio, se Dio a noi non dice niente, non interessa. A me interessa il denaro, interessa la carriera, interessa il mondo, interessa eccetera. Però Cristo, anche se credo alla risurrezione, eccetera, altro, Cristo non mi dice niente. E io lo fraintendo in tutto, perché l'inizio, il punto d'attacco dell'incontro col Cristo è questo: nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Bisogna quindi che la nostra anima sia attratta da Dio. Se è attratta da Dio, allora incomincia ad intendere il grande bisogno che essa ha di conoscere Dio, l'importanza che per lei ha questo. Ecco, abbiamo tutta la preghiera dei salmi, tutto questo pianto dell'anima che invoca, ecco, che Dio si riveli. Conosce il tuo volto e tutto per me va bene, sarà risolto. Ora, è proprio in questa ansia, in questo bisogno, che l'anima è preparata ad incontrare il Cristo. Perché avendo questo bisogno ho trovato quello che risponde al mio bisogno. Ecco, avendo la fame ho trovato il pane. Ma quello che mi fa individuare il pane è la fame. Ma bisogna che questa fame prima ci sia. Altrimenti fraintendo tutto. Altrimenti magari vedo il pane, ma lo vedo come un lusso, lo vedo come... Ma non posso intendere qual è il significato del vero pane. Il pane risponde alla fame. Dico, quello che dà a noi la capacità, la possibilità di individuare il pane è la fame. Cioè è il bisogno. Quindi abbiamo questi due tempi. Il primo tempo Dio opera nella nostra vita per formare in noi il bisogno. Ma siccome noi viviamo con tanti bisogni, ecco che Dio opera prima di tutto per farci capire che sono tutti bisogni fasulli, quelli per cui noi viviamo, e che dobbiamo invece individuare e scoprire il vero bisogno della nostra vita. Quando abbiamo, ecco, scoperto, individuato il vero bisogno della nostra vita, ecco che allora abbiamo il secondo tempo, l'incontro col Cristo. Perché l'anima è preparata. Abbiamo trovato colui di cui hanno parlato Mosè e i profeti, ecco, di colui che la mia anima aspettava. Il problema non è il problema della risoluzione del Cristo è un... arriva dopo. Gli apostoli, quando incontrano il Cristo, lo incontrano prima della risurrezione. E se vogliono poi arrivare alla risurrezione, devono prima passare attraverso la morte, attraverso la passione e la morte, che è poi la loro passione e la loro morte. Quindi con Cristo, Cristo, ovvero, raccogliendo la nostra fame e il nostro bisogno, a poco per volta ci fa capire, ci istruisce sul regno di Dio e nel suo tempo ci fa capire il bisogno, l'importanza del superamento di noi stessi, del morire noi stessi. Adesso questa lezione ci prepara alla risurrezione e all'ascensione al cielo, perché vero, lui è risorto ed è asceso non mica per sé, per portare noi, perché tutte le tappe del Cristo sono tappe per noi, sono tappe del nostro cammino, del cammino della nostra vita, tappe che ognuno di noi deve preoccuparsi di rivivere. Per cui in noi c'è la fase dell'Antico Testamento, c'è la fase dell'invocazione, c'è la fase dell'incontro col Cristo, c'è la fase della passione, c'è la fase della morte, la risurrezione, l'ascensione al cielo, incontro, Pentecoste. Ma sono tutti tratti del cammino della nostra vita. È chiaro? Ecco, seguendo il Cristo arriviamo, ecco, capiamo il significato della sua morte, capiamo il significato della sua risurrezione. Capiamo il significato della sua ascensione al cielo, capiamo il significato della Pentecoste. Quando lui ha preparato noi a questa morte a noi stessi, ecco, e la nostra anima, allora adesso dice, io adesso me ne vado, perché la tua anima adesso è preparata per morire a se stessa e per aprirti alla risurrezione. Adesso me ne vado, ma intanto andando dice, perché ti manderò lo Spirito dal Padre. Quindi ci annuncia lui stesso. Quindi lui fa un tratto di strada con noi e poi ci parla di quel tratto di strada che lui ci lascia da fare. Perché dice, io parto prima, perché altrimenti non può venire, perché fin tanto che tu hai la mia presenza fisica, tu ti fermi alla mia presenza fisica e non puoi, ecco. Ma intanto però ha preparato la nostra anima a questa presenza spirituale. E allora ci sono i 10 giorni di silenzio, a Gerusalemme, in attesa della Pentecoste. E questi giorni di silenzio si devono verificare nella vita di ognuno di noi, con Cristo, capito? Sulle parole del Cristo che ha detto, ancora un poco, ecco quel poco, in attesa dello Spirito Santo che deve venire dall'alto, che deve venire da noi, chiaro? Quindi è una scoperta alla quale lui ci conduce attraverso tutte le sue lezioni, se noi lo seguiamo, per cui, ecco, non dobbiamo fermarci all'imitazione del Cristo o al discorso delle beatitudini. Certo, lui ci aggancia attraverso queste forme, ma poi a poco per volta, cioè bisogna il Cristo va seguito in tutto, parola per parola, e le sue parole vanno mangiate, e i suoi avvenimenti vanno assimilati. Ecco, il Cristo è uno che va, che cammina, tutto un cammino, e bisogna seguirlo tappa per tappa, non basta fermarsi, ah bene, io lo imito, non so, a Betlemme, io lo imito nel Getsemane, io lo imito nella vita pubblica. No, Cristo è passato attraverso tutta una gamma di cammino, di scene attraverso cui io devo passare perché attraverso queste mi fa maturare allo Spirito Santo.
Quindi mi vedrete quando verrà lo Spirito Santo.
Certo, noi ci rivedremo presso il Padre.
Il Padre,
perché è dal Padre, è dal Padre che noi ritroviamo, alla destra del Padre che si ritrova il Figlio, ed è una presenza spirituale. Lo rivedrete, mica lo rivedrete fisicamente, eh? E allora sarà una presenza che non verrà più meno, perché lo Spirito Santo resterà sempre con voi. Non è più, ecco, non è più una presenza che va e che viene. Il Cristo, presenza fisica tra noi, è vero? È una presenza localizzata, quindi va e viene, è chiaro? Invece lo Spirito Santo rimarrà sempre con voi. Ecco, una volta trovato, resta. Ecco, non è più soggetto, perché appunto quella è la meta, eh? Capito? Ed è l'inizio di vita eterna.
Così. Quello che vi ho detto adesso, no? Mi ha fatto venire in mente una domanda che molti si ponevano anche a Campolipia. Cioè, se il Cristo durante la sua vita era conscio di essere figlio di Dio o no? Molti, cioè, dicevano che...
Ma è un figlio di Dio che non è conscio di essere figlio di Dio.
No, però dicevano che magari Dio, per renderlo anche a 12 anni, se lui era conscio di essere figlio di Dio...
La persona, non c'era una persona umana e una persona divina, c'era una persona sola, la persona è un essere consapevole, un essere cosciente. È figlio di Dio, ne? È figlio eterno di Dio, mica è nato allora, sì, è chiaro. È figlio eterno, scherziamo, è persona. La persona è divina, ci sono due nature, natura umana e natura divina, ma la persona è una sola, è divina. Ora, la persona è un essere cosciente, Dio mica è un essere incosciente, che non sa di essere Dio, che ha bisogno magari che le creature gli dicono tu sei Dio, perché lui non lo sa, che, capito? Dio non ha bisogno della parte umana per prendere coscienza che lui è Dio. Siamo noi che abbiamo bisogno dell'altro per saper di essere. Non è vero che se io incontro uno che mi volta la faccia dall'altra, ecco, mi sento diminuito perché non mi ha guardato. E in quanto non mi ha guardato, non mi ha comunicato. Chi mi saluta e mi fa ciao, mi comunica della vita. Siamo noi che riceviamo vita, Dio non riceve mica vita, Dio la dona la vita. Quindi Dio non riceve la coscienza di sé o la consapevolezza di sé dalla natura umana, la dona alla natura umana, ma non la riceve. La natura umana la riceve da Dio, perché è creatura, Dio no, e a te non è più Dio, no?
E l'ultima trovata di certi teologi. Sì, però disseminano il dubbio, no? A volte che...
No, basta te ne prendere che è persona divina, è persona. La persona non è essere cosciente, consapevole.
Non ci sono due coscienze in Cristo. Ce n'è una sola perché certo. La persona è unica.
Lui è figlio di Dio. È figlio di Dio.
E questi teologi lo dicono...
Noi siamo possibilità di diventare figli di Dio, lui è figlio.
Dicono che prende consapevolezza di essere figlio di Dio e Cristo proprio nel momento del battesimo.
Sì, sì, sì.
Nel momento della presa di coscienza.
Per il protestante. Cina.
Ma pensare che tutti i tempi che sono di Dio, sia che li abbiamo che non li abbiamo, sono tutte parti della vita, che è tutto un filo che conduce.
Certo. Sì. Però qui ci parla di una tappa particolare, una tappa in cui non lo vedremo più. Ecco. E ci rivela che questo ha anche un suo significato, non è una punizione. Ecco, se lui sparisse, se noi non lo vediamo più. Quindi il tempo dell'assenza, ecco, non è un castigo, c'è un tempo in cui tutto va bene, siamo gioia, Dio mi ha dato la caramella, sento il canto di gioia, adesso invece mi fa trovare la soluzione di silenzio, non lo tocco più, non lo vedo più, e no, non è un castigo, anche questa è una tappa, capito? Se tu ricevi la parola di Dio, scopri che ha un suo significato, per farti passare oltre, tutti i giorni di Dio, sì, perché è la parola di Dio, è Dio che l'ha detto, e noi ci sosteniamo sulla parola di Dio, su che cosa ci vogliamo sostenere? Capisci? Ecco. È sulla sua parola che noi andiamo avanti, sulla sua parola, è la sua parola che conduce. Se noi non abbiamo la sua parola, allora naturalmente restiamo in balia dell'avvenimento, allora succede la tragedia. perché io credevo, io speravo, eccetera, e invece, ecco, la delusione, l'inganno, eccetera. Ma l'inganno è avvenuto, la delusione è avvenuta, non perché Dio abbia fatto male gli avvenimenti o Dio mi abbia deluso, no, perché sono io che dentro di me non ho tenuto conto di Dio. Quindi la premessa dell'inganno l'ho messa in me, con la mia autonomia, non ho più tenuto presente Dio. Ora, il fondamento di tutto, l'ho detto molte volte, è sempre questo. Tutto è opera di Dio, tutto è creazione di Dio, non separare niente da Dio. Mantieni tutto unito a Dio. Dio è il creatore di tutto. Quindi non considerare niente in modo autonomo. In tutte le cose vedi la presenza di Dio, vedi la parola di Dio, anche se non capisci. Sappi che c'è la mano di Dio, anche se non la vedi, sappilo però. Ecco, perché Dio si annuncia. Noi possiamo non capirlo, ma non possiamo smentirlo. L'importante è questo. Noi non possiamo smentirlo. Dio si annuncia. Noi non possiamo non conoscerlo, o per conoscerlo, però tutti sanno e non lo possono negare, perché l'annuncio arriva a tutti, anche se non lo possono capire. Per cui Dio è colui che nessuna creatura può ignorare. Dico, pochissimi lo conoscono, ma nessuno lo può ignorare. Allora, se nessuno di noi può ignorare Dio, ecco, tieni presente che tutto porta con sé il sigillo di Dio. Niente si fa da solo, tutto arriva a te per mano di Dio. Mantienilo riferito a Dio. Accettalo da Dio e possibilmente cerca di capire presso Dio la lezione che lui ti vuol dare attraverso quella cosa. Perché attraverso tutto lui parla con te.
All'incarnazione, c'è la presenza di Cristo, sì. L'incarnazione è la presenza di Cristo nello spirito, no?
Sì.
Pensavo con riconoscenza e dicevo, ma se Dio era Dio non poteva limitarsi, cioè adesso dico una parola impropria, però l'incarnazione, cioè perché in fondo certo.
L'incarnazione è un mezzo, è un solo, un mezzo.
Invece ci voleva appunto questa infusione dello spirito.
E noi non dobbiamo limitarci all'incarnazione. Lui non si è limitato, ma noi non dobbiamo limitarci. Dobbiamo andare oltre. Perché lui nell'incarnazione parla a noi di... ecco, oltre.
Poi questa presenza di Cristo risorto nella nazione dello spirito che raggiunge ogni persona, insomma... Ecco, mi fa veramente gioire, no? Di dire, certo. Ma veramente Dio come grande, perché non poteva, cioè doveva essere la conseguenza logica, no? Di
certo.
Questo.
Certo.
Poi pensavo anche alla, cioè alla presenza di Dio, che è sempre una presenza discreta, no? Mi ricordo la lettura, no? Che dice Elia, no? Sul monte, che se da, Dio non era nel...
Certo.
Però era in questa brezza così e pensavo come a volte io aspetto così l'avvenimento c'è,
ma sì,
anche,
c'è, c'è anche il terremoto, anche il terremoto e anche opera di Dio
c'è. Poi in genere Dio agisce così normalmente, no? È qua che io sono sempre alla ricerca di questo, a volte scendo sensazionale,
sì,
cioè,
sì, sì.
Dio lui mi parla così con gli avvenimenti normali e io a volte non...
Perché è avvenimento normale.
Perché è normale, eppure no. Devo cercarlo lì.
Soprattutto lì.
E pensavo, però mi fa anche coraggio questo, che in fondo gli apostoli erano qui sempre col Signore, ma non è che capissero qui tanto anche loro. Cioè,
no, perché l'incontro...
Mi sono fatta anche per pegare, perché sì, è vero, mi sembra, no? Che viene fuori. Eppure Dio... appunto, insomma, il Signore avrà pazienza anche con noi, perché tante volte mi sembra di avere della luce, poi a un certo punto di una e in fondo dico, ma però qualcosa per il Signore mi sembra di averlo già fatto. E poi dico, ma il Signore avrà pazienza, no? Nel senso,
insomma, Pietro, quando ti dice io sulla tua parola getterò, lui dice, ma non ha visita, perché sono peccatore, non capisce niente. Però lui a un certo punto non sembra mai con il diritto, cioè, beh, basta, no, vieni, adesso ti faccio.
Certo.
Pescatori, cioè l'agire di Dio come diverso, dopo che viene combinata per modo di dire, che insomma non ha capito niente, mi dice no, adesso ti pesco e ti faccio, ti innalza, no?
Sì.
E dicevo, anche coraggio a vedere come questa combinazione.
Però l'agire normale di Dio, direi che è un po' deficienza nostra. Che non riusciamo più a vedere i miracoli di Dio,
sì.
Tutto un miracolo.
Sì, sì, questo è vero.
Diciamo, tra sera lo fanno in giro, perché mi arriva una mira, lo abbiamo raccontato, no? Per farmi arrivare a un punto, sono andato da Cussagno, Genola, girato in Fossano, poi a un certo punto, tac, su un angolo di una strada è successo quello che doveva succedere. È vero? Una cosa mia.
Incontrato il Signore.
Il linguaggio è il linguaggio a persona.
No, proprio
un incidente.
Ho fatto come la palla da biliardo, no? Ho picchiato in tante sponde per arrivare poi a incontrare un pallino. Ma la cosa da poco, non è mica grossa, non è mica una cosa che abbia cambiato la mia vita, però ho visto proprio lì la mano del Signore.
Ma io pensavo alla difficoltà che ho, cioè cerco sempre di dare una misura relativa a ciò che ho subito. Cioè mi sembra talmente il discorso di
mancare. Relativo a ciò che ho subito o assoluto a ciò che è relativo?
Una misura relativa a ciò che è assoluto.
Ah sì?
Forse è diverso.
No, in questo senso, cioè, che tante volte, non so, voglio dare un volto umano, non so, io ho l'idea di un amore umano, cerco di affidarlo a Dio, no? Perché mi resta, cioè, all'amore di Dio,
sì.
Perché mi lo sento più vicino, cioè non riesco a superarmi in questo. Quello che diceva lei prima, il linguaggio delle persone fisiche.
Sì.
Io lo sento tanto, cioè non riesco a superarlo questo, anche nei confronti di
Dio. Ma certo, certo, logico. E allora, infatti, se lui si incanta è appunto perché noi non, da soli non possiamo superarlo. Non possiamo superarlo, claro, quello è pacifico. Noi non possiamo superarlo da soli. Da soli noi siamo schiavi delle presenze fisiche e del linguaggio fisico, eh? E tutti i nostri schemi mentali sono in base a questo.
Si incarica lui, ecco. Allora.
Però se noi seguiamo lui, a poco per volta lui, infatti la presenza spirituale ci viene poi dal padre, eh? Lì il punto di crisi. Rischiate di passare dalla presenza fisica ad un'altra presenza, ma una presenza che viene dal padre. Mentre invece la presenza fisica noi l'abbiamo in base ai nostri sensi, cioè praticamente giustificato in relazione al mio io. Le presenze fisiche sono in relazione al nostro io, al centro c'è l'io. Per cui Cristo scende a parlare a me, nel linguaggio del mio io, quindi, capito? Arriva un certo momento in cui invece è il mio io che si deve sottomettere al linguaggio di Dio. E lì la difficoltà, la rinascita, l'inversione di rotta. Cioè, per noi è difficile, logico, è difficile. Da soli è impossibile. Con Cristo è difficile, ma non più impossibile. La strada è stretta, dice così, vero? Però l'amore vince tutto, anzi direi la difficoltà, abbiamo detto volte, è un test dell'amore.
Perché anche il bisogno di Dio, non so come arrivare, per dare il giusto valore al pane deve avere il pane.
Certo.
Cioè tante volte mi sembra che la fame di Dio, non è che il bisogno di Dio, non è che non ci sia, no? Però è un bisogno a pari di tanti altri bisogni,
sì.
E forse questo è il dramma. Che...
Sì, va bene, ma ci pensa il Signore, poco per volta, a evidenziare. Non si preoccupi, il Signore, lui ha le sue lezioni, e a poco per volta fa maturare in noi, in un primo tempo, gli altri bisogni prevalgono su tutto. E se siamo credenti, preghiamo a Dio che ci aiuti a soddisfare gli altri bisogni. Perché viviamo per gli altri bisogni. Signore, aiutami per questo, Signore, aiutami per quello. Ma quello che prego su di noi è, non è mica il bisogno di Dio, capisci? È ben altro. E però ci rivolgiamo a Dio perché sappiamo che è onnipotente, eccetera quanto, che è padrone di tutto, perché ci aiuti, e quindi cerchiamo di strumentalizzarlo, no? Magari facendo dei sorrisi, ma di strumentalizzarlo in funzione del nostro bisogno. Poi a poco a poco incominciamo a scoprire, ecco, il suo bisogno in mezzo agli altri bisogni. Capito? Poi in un certo momento il suo bisogno c'è il tutto, e scompaiono tutti gli altri bisogni. Signore, te solo, se ti avanti, per me è tutto fatto. Però tutto questo è maturazione che Dio fa venire in noi man mano che ci fa vivere, per cui ci fa sbattere tante volte il naso in questo, il naso in quella, e intanto matura, si forma in noi con l'evidenziazione del vero bisogno e quindi della vera fame. È tutto per Dio, non siamo noi che dobbiamo darci da fare, è sufficiente che noi accogliamo da Dio tutto quello che Lui giorno per giorno ci fa fare. Stia tranquillo che già tanto lei lo vede ben davanti a sé il vero bisogno.
Cosa è vero che siamo in gestazione?
Cioè siamo creature in gestazione come bisogni. Ma guarda che noi nel primo tempo ne partiamo da ben altri bisogni. Capisci? Avere la casa, avere la carriera, avere il posto di lavoro, guadagnare, c'è la laurea, c'è... Signore aiutami questo, Signore aiutami quell'altro, Signore aiutami quell'altro, capisci? Sposarsi, Signore aiutami. Poi in un certo momento, ecco, maturano le cose.
E signora... Non aveva mica chiesto, ma certo.
Paola? Niente. Signora?
Per me è ancora un po' da capire che ancora un altro po', che c'è questo spazio di fuori tra un poco prima e poi ancora un altro po'.
Certo. Questo spazio non... Sì, anche loro si dicono cosa vuol dire con questo fuoco. Tu dici?
No,
cioè, loro dicono... è il tempo qui, Gesù poi dopo più avanti lo dice, lo paragona alla donna che deve avere un bambino. Ecco, c'è il tempo critico, capisci? Ecco, il passaggio del bambino alla luce, nasce un uomo. E abbiamo un tempo critico, così deve venire anche nella nostra vita.
No, però questo tempo, questo spazio di tempo dipende da noi.
No, dipende da Dio. No, i tempi sono di Dio, tutto dipende da Dio. L'importante, da noi dipende il fatto di, cioè da noi se noi siamo uniti a Dio, no? Di essere in attesa, di essere vigilanti, ecco, restati in Gerusalemme, in attesa di ricevere lo Spirito dall'alto. Ecco, noi dobbiamo sapere che la venuta dello Spirito ci viene da Dio. Dio l'ha promesso. Dobbiamo attenderlo da Lui e non distrarci, perché se ma tanto il padrone tarda a venire, eccetera, mi diverte, allora non arriverà mai. E allora prolunghiamo un'agonia all'infinito. E allora il prolungamento dell'agonia dipende da noi, capito? Il prolungamento dell'agonia, se noi ci distraiamo. Ma se noi restiamo fedeli, e direi che questa è la fedeltà nel molto, fedeli ad aspettare solo da Dio. Ecco, lo spirito in questa attesa, allora il tempo dipende da Dio, è un poco. Cioè, è il tempo del passaggio da quello che è, non so, la presenza fisica, la nostra mentalità e tutto quanto, alla scoperta della sua presenza spirituale.
Sì, è un po' difficile da vedere in questo senso, che noi,
è una nascita,
noi dovremmo, il momento in cui Cristo ci lascia, dovremmo avere solo più pensiero per Dio.
Certo.
E invece si vede che, pur avendo capito l'importanza che Dio ha per noi, l'essenzialità, eccetera, abbiamo ancora qualcosa che ci pesa, che deve essere superato.
No, quando Lui ci lascia, se noi l'abbiamo seguito, è perché ha formato in noi questo bisogno essenziale.
Ormai la capacità di restare.
Ma la capacità di restare dipende dal bisogno essenziale, perché ha formato il bisogno essenziale. Avendolo formato, ormai noi pendiamo solo più, perché tutto il resto non interessa.
Ma quindi non ci lascia prima. Non ci lascia prima.
No, ci lascia... no, se noi non ci lasciamo, ci lascia prima, altro che... Non arriveremo mai.
Da chiarire solo una cosa. Tu hai detto, questo tempo, tra il poco prima e il poco dopo,
no.
Diciamo del poco dopo, scusa, è il tempo che corrisponde al superamento del nostro io. Il momento, no, no. Il momento che io ho solo più pensiero per il padre, il nostro io deve essere superato.
Certo, non ho detto che è il tempo che superamento del nostro io. Mi sono detto quello. Lo superamento del nostro io avviene molto, sì, avviene molto prima, il superamento del io. Avviene molto prima.
Ma direi
cioè,
direi che è stato detto così.
Cioè, praticamente avvengono due cose in questo secondo poco. Avviene il superamento dell'io e avviene questo pendere tutto da Dio.
No, si pende tutto da Dio. La morte
allora
del nostro
quando
io...
è che avviene questa morte di Dio?
Quando Cristo muore in croce.
Io,
ma inizia lì il secondo poco. Perché lui muore non lo vedo più.
A lui risorge.
Ma io quando è che muoio?
Ecco. Io devo comorire con lui.
Quando lui cioè, mi dice capire... non mi vedrete più, vuol dire che io devo morire.
Certo.
E allora un altro poco,
io devo
sì,
morire,
io, con lui,
io devo morire, poi devo risorgere, e poi devo ascendere al Padre. Quando, ascendo, quando lui ascende al Padre, ed io ascendo con lui al Padre, allora incomincia quel poco in attesa della rivelazione. Del...
Però in tutto quel periodo lì che lui muore, io non lo vedo.
No, c'è il periodo in cui lui muore, quando muore sulla croce, no?
Io non lo vedo.
La morte sulla croce è morte, è, perlomeno, è un invito a morire noi stessi.
Il secondo poco è il tempo necessario per morire noi stessi.
Sì, ma allora si richiede.
No, è quello che mi ha portato un po' di confusione.
E direi che lui è all'inizio del secondo poco, la morte.
Sì, ma già, e quando, in quel secondo poco, e il secondo poco è un'attesa, è il tempo di attesa del padre. Il secondo poco, cioè, li identifichiamo con i 10 giorni di attesa tra l'ascensione e la Pentecoste.
Però succede che allora, dalla morte di Cristo a quell'ascensione di Cristo al cielo, che dovrebbe venire la nostra morte e risurrezione, anziché un poco può darci tutta la vita. Cioè, noi prolunghiamo quell'agonia lì.
Va bene, no, no, se noi non moriamo
quindi
noi stessi...
Quindi c'è ancora un terzo poco, diciamo, in mezzo lì.
Continuiamo qua. Il versetto 17. Tanto che restiamo sempre nell'argomento.
Sabato 5 marzo 1988, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 16, ciclo B.
Versetto 16, ancora un poco e voi non mi vedete più, e ancora un altro poco e mi vedrete.
Nino.
Anche qui sembra che si voglia riferire all'attimo in cui lui muore e poi a quell'altro in cui risorge e lo rivedono, ma potrebbe anche essere il compimento dei tempi quando lui viene e potrebbe essere il momento in cui il padre lo fa conoscere.
Cioè, quindi,
è quello.
Cioè, corrisponde praticamente al momento tra l'ascensione e la Pentecoste, perché la Pentecoste è trovare la presenza del padre e del figlio in noi. Spirito del presente e lo Spirito Santo, quindi il momento dello Spirito Santo coincide, mi spiego, alla conoscenza della presenza del Padre e del Figlio, quindi mi rivedrete. Per poter però giungere a questo rivedere, perché questo rivedere viene dal Padre, non è più per il Figlio, viene dal Padre, mi capisci? Ecco. Allora, c'è il passaggio di questo poco, che qui, diciamo, nel tempo era prendendo da 10 giorni di silenzio, tra l'ascensione di Gesù al Padre e il ricevimento a Pentecoste dello Spirito Santo da parte degli Apostoli, capito? 10 giorni, quel poco. Ma quel poco, o quei 10 giorni, si deve realizzare in ogni anima, capito? Nel passaggio, capito? Da quello che il Figlio ha detto a noi e che custodiamo, alla conoscenza, al ritrovamento del Figlio dal Padre. D'accordo? E qui abbiamo la vera conoscenza.
Qui è la risposta a lei che dice: ma quando il padre?
Come rivedrete, stavo pensando.
D'accordo?
Sì, qui si riferisce alla presenza fisica, quindi nel momento in cui non.
Il primo tempo, no?
Il primo tempo, non si sperimenta più, cioè Dio non si concede più.
No. Affinché tu noi, prima, noi lo cerchiamo. Tu prima tempo le tue conoscenze sono per esperienze. E anche Cristo entra in questo mondo di tue esperienze, per cui tu fai esperienza di. capito? Sì. Il secondo tempo invece è per conoscenza, perché tu le fai esperienze e dici la cosa è così perché io la tocco, perché io la vedo, perché io, capisci, l'esperimento così. Nel regno dello spirito non avviene perché tu esperimenti così, perché tu capisci in Dio che è così. Quindi, per cui Dio diventa il punto luce, il punto giustificante. Nell'esperienza il punto giustificante sei te stesso, capisci, che esperimenti, che tocchi, che vedi. Questo non è vera conoscenza. Tuo io non è il punto fisso di luce, capito? Infatti tu non giustifichi il filo d'erba, tu tocchi il filo d'erba, lo constati il filo d'erba, ma non sai cos'è il filo d'erba, capito? Quindi non è che possiedi, ecco per cui dico, il vero possesso non ce l'hai con la tua esperienza, il vero possesso tu ce l'hai nella conoscenza, e nella conoscenza in quanto che giustifica le cose in Dio, Dio è il punto luce.
Questo è... Pensavo, quindi qui c'è un momento in cui non c'è nessuna presenza in noi, oppure... Lui no. Se ne va quando ci ha già condotto una
presenza no, lui no, se lui se ne andasse prima, perché allora dico, allora perché è venuto? Se lui è venuto c'è una ragione. Che differenza c'è, capisci? Tra quando lui parte e prima che lui venisse. Perché lui viene, capito? Poi parte. Eppure tra il suo venire e il partire ci deve essere una differenza. Cosa è venuto a fare?
Ecco, ci lascia in
perché se lui mi lasciasse, quando parte, mi lasciasse nel punto in cui mi trovavo prima di lui, mi spiego, la sua venuta sarebbe frustrante, sarebbe non servirebbe a niente. Allora vuol dire che tra il punto in cui lui viene e il punto in cui lui se ne va, in me qualche cosa è cambiato. A questo punto che cosa è cambiato? Io ho la possibilità di restare là dove lui mi ha affidato, di restare nel padre. Capito? Ciò di cui lui, perché lui mi ha parlato del padre, parlandomi del padre, capito, mi dà la possibilità di restare. Allora quando ho preso di restare lui mi saluta perché adesso posso restare e posso ricevere dal padre, è dal padre che ricevo la vera conoscenza. E il padre è il padre della luce, ogni luce viene dal padre, ogni dono di verità ti viene dal padre della luce, capito? Capito?
Sì.
Quindi la sorgente è lì. Allora lui viene per raccogliere me stesso, che non sono nella possibilità di attingere personalmente alla sorgente, di raccogliermi la presenza di questa sorgente. Quando, ascoltando lui, io ho acquistato la possibilità di attingere personalmente alla sorgente, lui se ne va perché io posso attingere personalmente alla sorgente.
D'accordo? Sì, e quindi conseguenza per la creatura è che arriva un momento che sperimenta una parola che gli parla di Dio tra le cose sensibili.
Esperimenti.
Ecco, arriva a un certo punto non si sperimenta.
Non sperimenti più, perché devi conoscerlo dal padre.
Nei riti, non quello di...
Certo, non c'è rito che ti salvi, mi spiego, hai capito? Certo, perché siamo sempre nel campo dei segni, capito? Quello che ti salva è questo, l'attingere dal padre. Perché lì allora abbiamo una conoscenza eterna, perché è giustificata nel padre. Tutte le conoscenze invece che tu hai nei tuoi sensi, perché tutto arriva a te tra i sensi, mi spiego, tutte queste sono conoscenze temporanee, relative si chiama, questo diciamo il mondo è relativo, perché è relativo? Perché è relativo, capisci, al tuo io che sperimenta, che è qualcuno che ti tocca, qualcuno che ti fa vedere, capito? Ma quello che tu vedi, che tu tocchi, non sai che cosa sia, capito? Quindi è un'esperienza, è una conoscenza relativa, relativo al nostro io. Invece la conoscenza vera, quella che rimane in eterno, è la conoscenza invece che in Dio e che è giustificata in Dio. Questo non muta, noi mutiamo, quello non muta, d'accordo?
Sì.
Diciamo?
Sì, sì, grazie.
Franca?
Sì, allora mi sembra di aver capito meglio questo, di quello che avevo chiesto prima, e che dice ancora un poco e non mi vedrete. Questo che noi, quando noi non lo vediamo più, è quando lui ti affida al padre.
Certo.
E dal padre noi, è in questo momento, è lì che il padre si fa conoscere il figlio. Quando lui ci affida al padre.
Sì, quando ci affida ancora non conosciamo.
Non conosciamo.
No, lui ci affida in quanto dice, tu perché devi aspettarti tutto da lui. Quindi mi affida in quanto mi dà la possibilità di attingere la sorgente, mi spiego? Ecco, mi ha portato a contatto con la sorgente, capito? Adesso mi dice, adesso tu bevi. Quando lui mi dice tu bevi a questa sorgente, non è detto che io beva, mi spiego, ma ormai ho la possibilità.
Ah, ecco, lì posso ancora recitare.
Ma posso non restare, lui non raccomanda, restate in Gerusalemme fin tanto che non riceviate lo Spirito d'alto, eccetera.
Quando... Allora, quando mi vedrete di nuovo e quando noi
abbiamo il ricevuto...
Padre ti avrà fatto conoscere il
certo,
Figlio.
Certo, ah, capito.
Sì, sì. E lo Spirito Santo che ci fa conoscere, prima si è parlato di ci fa conoscere l'essere che è comune, che è la natura, sia il Padre che il figlio. Poi ci fa conoscere anche conosciamo le persone, anche distinte, perché dice
lo Spirito Santo, essendo Spirito d'amore, penetra tutte le cose, anche i misteri profondi di Dio.
Quindi, e poi Gesù dice così, io e il Padre verremo, faremo dimora, sarebbe proprio la presenza.
Dobbiamo approfittare del tempo che ci concede il Signore per penetrare nella sua parola, perché poi ci lascia momentaneamente soli, e quando ritornerà noi dovremo essere preparati per
certo, perché tutto dipende, dalla preparazione, cioè da quanto io ho custodito delle cose che lui mi ha detto, direi da quanto io le ho amate, mi spiego.
Questa data interiore dell'assenza è obbligatoria.
È obbligatoria, certo. Cioè il passaggio dalle conoscenze secondo il mio io alle conoscenze secondo Dio, quindi un salto di qualità. Quindi tu prima conosci le cose nel tuo mondo finito, adesso devi imparare a conoscere le cose nell'infinito di Dio. E c'è, o tra l'infinito e l'infinito, c'è un salto di qualità.
È impossibile pensare che alcuni discepoli fossero talmente preparati da non vedere nell'assenza fisica di Cristo, non vedere la sua assenza, ma già percepire la presenza spirituale.
No, non potevano mica percepire la presenza spirituale. No, perché la presenza spirituale viene dal Padre. Non viene più, non è un'intuizione della creatura, non è una percezione della creatura, mi spiego? Viene dal Padre. Noi possiamo avere delle intuizioni, ma l'intuizione fa ancora parte del mondo sperimentabile, mi spiego? Come non so, però abbiamo detto l'estasi di Ostia, di Agostino, di Monica, fa ancora parte del mondo sperimentabile, perché tu, eliminando tutto di mezzo e stendo il rapporto diretto, c'è un'intuizione. Questa intuizione fa ancora parte del tuo mondo sperimentale, si ripete ancora il tuo io. Non è che togliendo tutto tu vedi Dio. Mi spiego? Non è che togliendo tutto tu vedi. Non basta togliere tutto. Il vedere, quindi la vera conoscenza, ti viene da... Non viene da tu che... Altrimenti saresti tu, e dico, io tolgo, quindi... No, l'iniziativa è tua. No, la conoscenza viene dal Padre. Ora, abbiamo detto, è necessario togliere tutto per avere il rapporto diretto, perché fino a che hai qualcosa in mezzo non puoi arrivare a vedere. No, è necessario togliere tutto. Ma non basta togliere tutto, quindi è necessario ma non sufficiente. La cosa viene dal Padre, discende dall'alto, d'accordo?
Allora quando Dio ci fa capaci di vedere la sua assenza come permanenza, vuol dire che interiormente è già una tappa superiore?
Interiormente vuol dire che hai percepito, mi spiego, cioè, la presenza dell'essere, cioè in che cosa consiste questa presenza dell'essere? Per cui capisci che se tu noti un'assenza è perché l'hai presente. Perché noi, nel pensiero nostro io, quando una cosa è assente. Invece nella verità, nello Spirito di Dio, quando una cosa è assente è perché l'ho presente. Capito?
Io non è che abbia capito molto bene, non ho capito niente.
No.
Questo periodo di assenza, no, fra un po' non mi vedrete più. Cioè non l'ho capito, sarebbe, cioè quando uno matura l'interesse per conoscere Dio, bene, Dio creatore, e non vedere la presenza di Dio nelle cose.
Cioè, sempre, tu sai che Dio è presente in tutto, è anche presente in te. Lo sai per fede, non lo puoi mica smentire, non puoi dire Dio qui non è presente, Dio è presente dappertutto. Però non lo constati, non lo verifichi, non lo vedi. Ecco, quindi abbiamo due passaggi. Quando te lo spirito invece lo vedi, non lo vedi con gli occhi, mi spiego, ecco, ma ti rendi veramente conto, cioè lo constati, capito questo? Quindi è il passaggio tra la fede, per cui tu credi, dato che non lo puoi smentire, però non lo puoi constatare. Come non so, capisci che Dio in tutte le cose ti parla di sé in qualche cosa, però non capisci cosa ti vuole dire. Ecco, capito? Non puoi smentire che Dio non ti parli, Dio parla. Ma come mai non capisco? Ecco, allora, c'è quel momento lì, d'accordo? Il momento tra l'annuncio di una cosa che arriva a me indipendente da me e che io non posso quindi smentire perché è l'altro che me la fa arrivare, mi spiego, è il capire quella cosa stessa lì.
Però...
È la stessa differenza che parla, no? Che passa tra senti una parola e l'intelligenza della parola. C'è sempre uno spazio tra il sentire una parola e intendere la parola. Tanto è vero che ad ogni parola succede una pausa, ora quella pausa è necessaria perché? Perché colui che ha ascoltato la parola possa arrivare a capire, ecco, che cosa significa quella parola, il pensiero della parola. La parola è un rumore, arriva a me indipendente da me, capito? Quindi c'è un intervallo tra la parola che arriva a me e l'intelligenza della parola stessa. Quindi anche nel campo di cui sta parlando qui il Vangelo, c'è questa differenza qui, capito? Il Cristo è la parola che arriva a me indipendente da me. Tra la parola che arriva a me indipendente da me e l'intelligenza di questa parola, ecco, c'è uno spazio.
Però chiedevano, ad esempio, vedere la presenza di Dio nella propria vita, no? Non è una cosa, cioè, che avviene tutto d'un colpo. Cioè, ci sono dei passaggi successivi, cioè, non so come dire. Invece qua sembra che...
È una maturazione. Però a questa maturazione, poco per volta, ti arriva ad un lampo, per cui tu capisci. Il momento in cui tu capisci è un lampo. C'è tutta una maturazione, cioè... La preparazione a vedere ti può durare tutta una vita, il vedere un lampo. Quando tu capisci, tu ti accorgi che ho capito, è un lampo. Certo, c'è tutta una preparazione precedente, magari una preparazione faticosissima, però il momento in cui capisci è un lampo, hai capito. Non puoi più smentirlo, perché non potevi nemmeno smentire prima, mi spiego, ecco, ma non puoi più ignorarlo, non puoi più, capito, è proprio così, hai capito. Non so, d'accordo?
Dunque, quando Gesù se ne va, no, come presenza fisica, prima di ritornare come rivelazione del Padre, ritorna come risorto, non ci sono quei tre giorni?
No, quindi... non ci siamo, non è quello.
E quello cos'è?
Non è quello. Quello è ancora sempre presenza fisica. Ah. Presenza fisica, risorta, diversa, mi spiego, ma ancora sempre una concessione? Ho detto che questo
però
tempo qui...
lo vedono
qui,
soltanto quelli
che... già, lo vedono soltanto, ma quello che vedono è ancora sempre il campo dell'esperienza. Dio non ti fa fare dei salti, Dio non ti fa fare dei salti, mi spiego, mortali, capito? Dio ti prepara a poco per volta, cioè se uno crede, capito? Ti prepara a poco per volta, capito? Quindi qui abbiamo già una situazione diversa, che richiede già la morte a se stessa, non altro, e quindi a poco per volta si fa vedere per tanti, si fa vedere, si fa conoscere soltanto per quello che tu porti dentro di te. È ancora sempre il Figlio, non c'è mica lo Spirito Santo, capito? Questo. Poi c'è il momento dell'ascensione al Padre, è quel momento dell'ascensione al Padre che coincide adesso con questo poco qui. È l'ascensione al Padre, per cui adesso qui non si presenta più nemmeno gli Apostoli, capito? Risorto, capito questo? Il momento dell'ascensione al Padre che lo introduce a quel silenzio su tutte le cose. Restate raccolti in Gerusalemme, dovremmo aspettare la strada, fino a ricevere la luce dall'alto, ricevere la luce dal Padre. La luce che viene dal Padre, questa è luce vera, eterna. Quello che è vero è eterno. Non più.
Questo mi rivedrete parla proprio già del
mondo. Capisce? Mi rivedrete parla di quello. Noi verremo e faremo abitazione. E questa abitazione del Padre e del Figlio, parole che ci maturano, ecco, a questo incontro, ci fa capire che la vita dello Spirito Santo e la presa di coscienza in noi della presenza del Padre e del Figlio, d'accordo?
Questo intervallo che c'è fra ancora un po' e non mi vedete più e ancora un po' che mi vedrete di nuovo, questo spazio qua mi mette in mente che corrisponde a quelle parole di Gesù dove dice: è venuto il tempo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Però a quel punto lì non sempre la creatura è capace ad adorare il Padre puramente in spirito e verità, insomma, è ancora molto legata alla esperienza di prima, in sostanza, certo. Quella che gli dava questa sicurezza, questo contatto, questa esperienza, no? Però anche in questo caso, anche qui, come Dio non ci lascia mai soli, non ci abbandona mai, c'è un intervallo, direi, c'è un qualche cosa che Dio manda alla creatura per tenerla, come dire, viva nel senso spirituale, perché non si perde, diciamo così, anche possibile, perché non vede, non ha più Cristo, non vede ancora, non ha ancora la conoscenza vera e propria, ed è un periodo atroce, direi.
Sì, però c'è il fatto che, avendo creduto, uno
sì,
porta
d'accordo.
Con sé la promessa del Cristo.
Sì.
Tanto la promessa è che ci rivedremo.
Sì, sì, d'accordo.
Quindi, siccome io ho creduto, io credo, è quella parola che mi sostiene. Io sono in un tunnel, però lui mi dice che ne uscirò. Mi spiego?
Sì, sì.
Non vedo, non tocco più lui, però allora sono le parole che io ho ricevuto che mi mantengono, mi spiego in quello.
Sì.
Capito? Infatti gli apostoli quando sono stati per 10 giorni in Gerusalemme, chiusi nel silenzio, in preghiera, tutti i racconti, erano tutti racconti nello stesso luogo,
sì, sì.
Luogo spirituale, certo, mica una stanza, certo. È il luogo spirituale in cui erano raccolti. E quello che spirituale era quello che aveva segnalato Gesù, nel quale aveva creduto, capito?
Sì, sì, d'accordo. Però quei 10 giorni per la creatura possono diventare 10 anni,
certo,
tutta
certo,
la vita,
certo, certo.
Detto,
anche per... può diventare 5 secondi, insomma.
Sì, d'accordo.
È una purezza di dedizione, sì. Capito? Capito?
Che differenza c'è tra l'assenza, quella lì, che della morte del Cristo, no? Dalla morte alla risurrezione, a questa invece che lui se ne va. Come l'ho aperta l'anche?
L'assenza tra Cristo che muore, spiego, e il Cristo che sente il Padre, vuol dire. Cioè, sono due assenze, no?
Sono due assenze.
Capito? Chiamiamo un'assenza, perché questa è un'assenza. È quella nel campo dei segni questa sera qui,
eh?
La prima, no? Siamo nel campo dei segni, no? Cioè, è Cristo che muore per insegnare a me a morire a me stesso. Quindi è un segno, che deve essere intelletto. E quindi siamo nel campo dei segni. Perché se io non muoio a me stesso, cioè se io non capisco, per il segno che lui mi dà morendo sulla croce, io non muoio a me stesso e quindi non posso più proseguire il cammino. Con Cristo che muore in croce, il cammino non è finito, è una tappa. Allora la tappa io la faccio in quanto assimilo la lezione che lui mi dà. Se io non assimilo, sto fermo e non mi muovo più. Se l'assimilo, allora arriva lui che si risorge, si va a ritrovare. Ma assimilare quello vuol dire non penso più a me stesso. Infatti se siete morti con Cristo non pensate più alle cose che si vedono, dice San Paolo. Ecco. Ma se io sono morto, siccome tutte le cose che vedo, che tocco, fanno riferimento al mio io. Se io muoio me stesso, non penso più alle cose. Allora, a che cosa penso? Pensate alle cose invisibili, alle cose che sono prese in padre. Allora, qui a questo punto qui, già, diciamo, sono tutto dedito a Dio. Non penso più a me. Ecco, allora, ho assimilato la lezione del Cristo. Assimilando questa lezione di Dio, cioè non pensando più a me, e quindi nemmeno alle cose che vedo, che tocco, non vivo più per le cose che vedo, che tocco. Prima io vivevo per le cose che vedevo, che toccavo, per le cose del mondo. Qui non vivo più. Mi spiego? Ecco, supero. E vivo per capire le cose del cielo di Dio, le cose di Dio. Qui ritrovo il Cristo, mi chiedo che ancora tutto, cioè il cammino prosegue. Prosegue l'ascensione, eccetera, fino poi dopo, adesso nasce dal Padre. Qui c'è un salto di qualità, perché, non so, ho capito?
Sì. Dopo che l'ho visto risorto, anche se c'è l'assenza, questo quando lui se ne va in Padre, dovrei averlo, se l'ho già visto risorto. Non dovrei più
dimenticare. No, ma anzi, è necessario che tu non dimenticare, sì, nel senso, se, che tu lo superi, perché il Cristo risorto è ancora nel campo dell'esperienza.
Sì.
Ancora nel campo dell'esperienza. Si fa vedere con volti diversi, sì. Perché si sta preparando per le coste. Quindi non si fa vedere più come prima, fisicamente, diciamo, capito? Lo conosci soltanto più per una parola, per un segno, mi piace, per qualche cosa che avevi già vissuto con lui. Quasi dirti che io abbia una conoscenza diversa. Perché non è più una conoscenza che si impone, ma una conoscenza che corrisponde a qualcosa che tu porti di lui dentro di te. Non si prende più gli estranei, si prende soltanto più coloro che sono vissuti con lui prima della sua morte. Questo però mi prepara, capito, alla grande e vera conoscenza. È tutto un cammino da fare, sul tappeto, mi spiego? D'accordo?
Praticamente con queste parole ancora un poco, non deve essere più, ancora un po', non deve essere ancora, ci sta tracciando la strada che ci aspetta.
Certo, sono tutte parole che Gesù ci dice, che vanno assimilate, che vanno capite, perché proprio mentre le capisco, allora le percorro questa strada fino ad arrivare. Possiamo ancora essere.
Sabato 20 giugno 1992. Presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 16, ciclo C.
Siamo al versetto 16. Gesù dice: ancora un poco e voi non mi vedrete più, e un altro poco e mi vedrete. Giovanna.
Ascolta.
Maria.
Signora.
Peppina.
Questo poco intanto ci deve servire per svegliarci mentre abbiamo il verbo con noi, e poi ci serve anche per consolarci, perché sappiamo che presto ritorna, giusto il tempo per mettere a frutto quello che ci ha lasciato, quindi, no? E questa parola però del Padre, allora viene, va, siamo noi che dobbiamo restare in questa parola.
Dove sta parola del Padre? Dove dice parola del Padre?
Il vero, quello che ci insegna il Signore, quello che troviamo scritto nel Vangelo, no?
No, qui siamo nel versetto 16, ancora
sì,
un po' come
16, no, ma quello l'ho aggiunto io, la parola del Padre. Ah. Per dire che questo poco e poi mi vedrete, poi non mi vedrete più, no? Dico, allora, la parola del Padre, se deve restare sempre con noi, siamo noi che dobbiamo, quello che abbiamo sentito, che poi dobbiamo vivere in questa parola.
È molto pasticciato.
Lo so, è pasticciato anche per me, volevo capire.
Ma allora, perché dici le cose molto pasticciate. Stiamo a sentire. Come a me.
Sì, perché... il verbo, no, anche qui.
No, ma il problema qui è capire per cosa vuol dire con questo, ancora un poco non mi vedete più, un altro poco mi vedrete. Il problema è capire che cosa vuol significare a noi dicendo questo. Quando uno parla e vuol comunicare un pensiero, cosa vuol comunicare?
In quel poco?
Dicendo ancora un poco non mi vedete più, un altro poco mi vedrete. Cosa vuol significare? È significato il passaggio dalla parola che arriva a noi come annuncio, mi spiego, al capire la parola.
Capire quando non lo vediamo più.
Ancora un poco non mi vedete più. Ora, la parola che arriva a noi è un annuncio. Un annuncio è un segno. Ora, questo segno, ovvero, deve essere superato per arrivare a capirlo, per arrivare a capire cosa vuol dire. Perché per capire bisogna vederlo dal Padre, bisogna vederlo dal principio per capirlo. Allora questo passaggio dal segno che ti arriva, una parola qualunque che ti arriva, mi capisci? Se tu vuoi capirla, devi vederla da un certo punto di vista. Allora questa fatica per passare dal segno che ti arriva al punto di vista che ti illumina è quel poco, mi capisci?
È quel poco.
No, è quel poco che, un po' che non mi vedrete più, cioè no, tu non riuscirai a capire, per cui non mi capisci. Un altro poco mi capirai, ecco, è quel poco che,
sì.
Che deve maturare dentro di noi per arrivare...
È la nostra fatica,
si richiede perché va superato, il segno va superato per arrivare a vederlo dal punto di vista di colui che chi ci parla.
Sì.
Domenico.
Sandra. Sì, in tutto c'è il pensiero di Dio, però...
Siamo 16.
Però c'è un poco e un poco.
Un poco non mi vedete più. Cioè, qui è Cristo, no, che parla di sé. Lui che è venuto tra noi, rappresenta la parola di Dio, che arriva a noi indipendentemente da noi, resta con noi, però certamente se ne va.
Sì, sì.
E se ne va... Quindi per cui noi non lo vedremo più tra le cose presenti, per dare a noi la possibilità di intenderlo nello spirito. Ora, se le cose corporee, fisiche, non passassero, noi non arriveremo mai allo spirito. Allora, noi abbiamo questi due tempi. Il primo tempo le cose che arrivano a noi, senza di noi, e per cui noi le vediamo, tocchiamo, ci parlano, si impongono. Poi in un certo momento se ne vanno. E perché se ne vanno? Se ne vanno perché bisogna passare dalla presenza sensibile, sentimentale, e quindi da un'intelligenza sentimentale, per cui noi giustifichiamo le cose in quanto abbiamo presenti i corpi, invece alla conoscenza spirituale, allo spirito.
È tutto il suo pensiero.
E questo è quel poco che sotto un certo aspetto ci costringe, come una persona che muore, mi capisci? E inaugura quel poco... che ti costringe a cercare di capire se esiste ancora, se continua a vivere, oppure se è finito tutto, se non c'è più. Vedi, ti impone una certa intelligenza.
Andare in profondità, seguirlo, e visto che lui va...
Ma cosa vuol dire seguire? Perché una persona che ti sparisce, come la segui?
Col pensiero.
Ma col pensiero ti resta il dubbio, c'è o non c'è?
Devi arrivare dove?
Cioè, a un certo momento ti costringe, capisci, ad una loro intelligenza. Nel regno dello spirito non si entra più con i sentimenti, con le sensazioni, si entra soltanto con l'intelligenza. E quando tu devi affrontare il problema dell'intelligenza, tu affronti un rischio, perché è fantasia mia o è la realtà? E chi mi assicura?
E chi mi assicura che sia realtà? O sono io? Sono io che sogno, che penso, perché lo desidero, che l'altro esista ancora, oppure, capisci, esiste veramente? E quella è la fatica di capire questo. E bisogna provare a delle certezze, non perché desideriamo noi.
Certo, ma
se tu non hai dei dati, hai capito, quello ti sfugge, capisci? Tu, niente.
Cos'è che poi mi convince? Cioè, questo tempo, no? Che devo lavorare col pensiero, questo tempo che non vedo più la presenza.
Sì, perché
fisica.
Dico, perché alla verità si giunge soltanto col pensiero. Però, dico, resta il dubbio se quello cui tu approdi sia fantasia tua o sia realtà. No.
Ma è questo cosa che mi convince?
Dio mi convince.
Ma Dio mi convince, però io devo lavorare.
Tu devi lavorare, perché a Dio si arriva soltanto con l'intelletto, però è Dio che convince. C'è il rischio di restare in dubbio eterno. Cioè tu resti in dubbio eterno se pensando rientri sia tuo pensare. Tu resti in dubbio eterno, qui non esci, perché sei tu che pensi Dio. C'è quel rischio lì. È il rischio che grava su ogni uomo. Per cui l'uomo deve superare il proprio io, deve dimenticare se stesso. Perché cioè, il dimenticare se stesso non è soltanto una questione di morale, è proprio un problema, è la condizione per arrivare, entrare nella certezza. Altrimenti non si entra in modo più assoluto nella certezza. Anche se tu pensi di per sentire mattina e sera, c'è sempre quel punto interrogativo. Sono io che lo penso. E ti dico. Ma se, tanto se tu ero superi te stesso, tu hai mori te stesso, dimentichi completamente te stesso. Allora, morendo te stessa, tu, come un bambino, tu accogli tutto dall'altro. Anche il tuo stesso pensare non è il tuo pensare, è l'altro che ti fa pensare. Allora, accogliendo tutto dall'altro, quello ti fa entrare nella certezza, capisci? Ma in quanto accogli dall'altro, non sei tu. Ma per poco che tu veda, capisci, come attività tua il pensare, è finita.
Quindi prima, mentre lui è con me, come presenza fisica...
Lì è in dubbio, vedi? Non c'è nessun dubbio che lui che è con te, non sei tu che lo fai essere.
Ecco.
Non sei tu che lei crei, lo crei, non capisci? Quindi la presenza fisica è lì, per cui, ecco perché c'è il mondo creato come presenza fisica. Un filo d'erba ti convince, non c'è un dubbio, non sei tu a farlo. Non c'è nessun dubbio, il filo d'erba non c'è nessun dubbio. In Dio c'è dubbio, se io che lo penso. Perché a Dio non posso arrivare se non col pensiero. Al filo d'erba io arrivo senza pensiero. E quando la persona mi parla, io arrivo anche senza pensiero, si impone. Non sono io che faccio parlare l'altro. Con Dio c'è questo dubbio, il dubbio che sia io a farlo parlare. Per cui allora, Dio fa, ecco, il primo tempo, siccome non, per aiutarci, per farci capire che è Lui che fa tutto, ecco, allora ci prende delle cose in cui effettivamente noi non possiamo fare niente. La presenza fisica, il mondo, eccetera, noi non possiamo farlo. Capite? Tanto che basta metterci alla prova, non facciamo tanto niente. Ma quando siete là, ora, siccome a Dio serve soltanto col pensiero, quando siete nel mondo del pensiero, è lì, capito, si corre questo rischio. Nel mondo del pensiero sei tu che pensi. Non è più il filo d'erba, mi capisci?
Sì, quindi è lì solo proprio se supera.
A Dio si giunge soltanto col pensiero, c'è il dubbio, hai capito? Che sei tu a pensare a Dio. Invece bisognerebbe sempre stare sulla linea del Dio è il creatore, Dio è il principio di tutto. Quindi come il principio del filo d'erba, anche il principio del tuo pensiero. Il tuo pensiero è infinitamente superiore al filo d'erba. Allora se tu non sei capace di fare il filo d'erba, ha molto maggior ragione, tu non fai il tuo pensiero. Però siamo noi che pensiamo, vedi com'è, con che facilità. Per cui il pensiero, come presenza oggettiva, non ci convince come ci convince il filo d'erba.
Perché pensiamo di essere noi.
Perché, hai capito? Nel filo d'erba tu, come dico, puoi riscontrare benissimo che non sei tu, non c'entri tu per niente nel filo d'erba. Nel pensiero è chi ti convince. Però a Dio non si arriva col filo d'erba, a Dio tu arrivi col pensiero, è solo col pensiero. Non è accumulando tanti fili d'erba che tu arrivi a Dio.
Quindi, ma è questo lavoro che faccio già mentre ho la presenza fisica che se attribuisco tutto a Dio Creatore? Perché non è poi quando mi viene tolta che posso...
E quando ti viene tolta appunto ci resta, capito? Se tu invece hai camminato molto quando Dio era con te, allora sei molto facilitata, mi capisci? Sei camminato molto, sei creduto, sei custodita, perché lì non c'era nessun dubbio, era un altro che parlava con te, una presenza fisica, capisci, indipendente da te, che parlava con te. Ma questo non può durare, perché Dio non è una presenza fisica, la presenza fisica è un segno di Dio, che arriva a te senza di te, però a Dio tu non arrivi senza di te, è lì che comincia la crisi. Dimmi qualcosa? No? Franco?
Qui ancora un poco e voi non mi vedrete più, e ancora un altro poco non mi vedrete. Questo... Quindi ci sono prima c'è questo poco che corrisponde alle presenze che noi vediamo e tocchiamo. Cristo è presenza fisica. Poi dice non mi vedrete più, e quando impegna noi a...
No, scompare. Non c'è più. Prima c'era Filadelfa, adesso Filadelfa non c'è più. Chiuso.
Ma è che è un po' interrogativo, che mi chiede e mi fa interrogare perché.
Va bene, comunque dico, e non mi vedete più, non mi vedete più. Quindi questa presenza fisica scompare, non c'è più, non mi vedrete più. Prima lo vedevo, adesso non lo vedi più, è scomparso.
E lui dicendomi prima questo, perché dice vi dico le cose prima,
già.
Perché sappia che mentre c'è ancora questo poco...
Il disegno è quello, è contemplato. Il cammino, mi spiego, è già fissato, determinato. C'è un certo tratto di cammino in cui lui c'è, tratto di cammino in cui lui non c'è più, non mi vedete più, c'è un altro tratto di cammino in cui mi rivedrete.
E vedrete, questo vedrete sarà per sempre, perché dice vedrete... E qui dicendomi quello...
Però tra i due vedere c'è un abisso, tra i due vedere c'è un abisso. Prima c'è il vedere così che arriva a te senza di te. L'altro vedere tutto è che c'è un abisso. I due verbi sono uguali, ma intendono due cose completamente diverse.
Quindi dicendomelo così prima mi impegna a interrogare, perché a capire questo che mi dice.
È tutto quello che parlare, si parla per comunicare qualcosa.
Questo poco con cui ho le presenze che mi parlano, le presenze fisiche, così che è tutta creazione di Dio. Interrogare perché questa cosa, il significato, quello...
Capire, ma cosa ti vuol dire?
Si chiede per capire, mica per divertirmi.
Sì, va.
Sì, dice
tipo questo, anche per salotto.
Dice questo ai suoi apostoli, ai suoi discepoli che avevano messo già Dio prima di tutto perché l'avevano seguito, no?
Sì.
Quindi, diciamo, c'era già una partecipazione loro nell'averlo seguito fino a quel punto.
Ma è questa necessità di guardare solo da Dio, puramente da Dio.
Di guardare da Dio, ecco, la seconda visione viene da Dio. La prima visione avviene attraverso i tuoi occhi, il tuo corpo, la presenza fisica, capisci? Quindi tu la chiedi attraverso, basta aprire gli occhi, tu vedi le cose, hai capito? La seconda visione invece no, è tutta una visione intellettuale che viene unicamente dal Padre, hai capito? Però come dico... Siccome quello viene dal padre, quindi viene per intelligenza, quindi richiede pensiero, c'è il rischio del dubbio, capito?
Del dubbio, perché sei tu che pensi.
Dio tu non lo vedrai mai fuori di te, come vedi un filo d'erba, non lo vedrai mai, nemmeno in cielo non lo vedrai mai fuori di te.
C'è questa necessità.
Per cui c'è il rischio perché, come dico, Dio si trova soltanto intendendolo. Richiede il pensiero, intelligenza. La verità, tu la trovi soltanto tu non avrai mai la verità a passeggiare sulle strade o su un'autostrada, non vedrai mai. Se tu vai su qualunque strada del mondo per cercare la verità, tu resti ingannata, non la troverai mai. Quindi perché? Perché la verità è quel luogo della verità. La verità si trova soltanto intendendola. Dio è verità, Dio si trova soltanto intendendolo. Noi abbiamo fatto tutto il sentimento, Dio amore, Dio carità, eccetera, quanto. Il primo concetto di Dio è verità. E il punto centrale è lì, Dio è verità. Il che vuol dire che tu non lo trovi facendo tanto sentimento. Dici, no, Dio amore, beh, io faccio tanto amore, se ne trovo Dio. E resti fregato, mi capisci? Ma c'è tutta la cosa che tu non hai trovato proprio per niente Dio. Nel momento critici in cui la tua fede è messa in gioco, tu t'accorgi che tu non hai trovato Dio. E quello è lo stesso, ovvero a carità, amore, cioè, sono quelle manifestazioni che sono ambigue, allora bisogna, è il punto centrale, il punto luminoso di Dio è verità. Quindi.
E questo rischio si supera capendo la morte di Cristo, cioè capendo l'assenza di Dio?
Cioè capendo che bisogna morire noi stessi, perché proprio tu non muori te stessa, mica tu starai, sono io che penso a Dio. Allora, quel morire noi stessi vuol dire imparare a ricevere tutto da Dio, come riceve il filo d'erba, come riceve la pioggia, il sole, capite, siete gli avvenimenti, riceve tutto da Dio, però così anche, ecco, anche nel campo del pensiero, perché il rischio arriva a quel punto lì, è quel punto lì, perché, come dico, fin tanto che sei nel mondo naturale, nessun dubbio che le cose non si tu a farle, e quando entriamo nel campo del pensiero, il dubbio comincia a entrare, sono io che penso, e se io mi posso ingannare, quindi, è proprio così oppure sono tanto io che penso così? Ora chi mi fa superare questo muro? Quindi soltanto se uno ha capito bene anche per cui Cristo muore, per insegnare a noi a morire noi stessi, cioè come si entra in rapporto nel campo dello spirito, nel campo del pensiero con il Padre, perché le certezze vengono poi dal Padre, la luce viene dal Padre, non capisci, luce che convince.
Manca poco, 1030. Hai detto che è il tempo che passa da quando arriva il segno alla comprensione del segno. Ma perché dice poco? A volte i tempi sono molto lunghi per arrivare alla comprensione del segno.
Beh, certo, è un poco che non è definito, perché dipende, è come l'agonia, mi capisci? E questo poco è un'agonia. E ora, l'agonia può essere lunga, può essere molto breve. Ora, il tempo qui, però, non avviene senza di noi, cioè se io non so, però mi impegno poco in un certo lavoro, il tempo per raggiungere a compiere quel lavoro si prolunga molto. Se io comincio a costruire e poi dopo comincio, non so, a parlare con un altro e poi comincio a divertirmi, cioè, poi ritorno a costruire, a un certo momento la costruzione, capisci, non arriva più. E così anche nel campo, tutto dipende da questa capacità di dedizione pura. Più in noi c'è la dedizione pura, perché è più allora si accorge il tempo è più armonico, mi capisci? E quindi naturalmente è relativo a noi il tempo, non esiste in assoluto, non è che in assoluto sia scritto il tempo, il tempo è stato relativo a noi creature, in assoluto c'è l'eterno. Come ho detto non solo la domenica, ho detto, non, l'assenza, non esiste l'assenza, come non esiste il niente, sono cose relative a noi, relative cioè a quello che noi abbiamo in testa, i nostri pensieri. E così anche il tempo è relativo a noi, non esiste di per sé, di per sé esiste l'eterno, di per sé esiste l'eterno, di per sé esiste la presenza, non l'assenza, di per sé esiste. Quindi la presenza è assoluta, l'assenza non è assoluta, relativa, cioè relativa all'uomo. Il tempo non è assoluto, il tempo è relativo all'uomo, al pensiero dell'io dell'uomo, mi capisci? Hai capito questo? L'eterno invece è assoluto, indipendente dall'uomo. Ora, noi dobbiamo entrare in quello che è eterno, in quello che è presenza, quindi quello che supera, che non è relativo a noi, ma che supera il pensiero nostro io. Allora, nella misura in cui, quindi, in noi c'è questo superamento dell'io e quindi c'è il pensiero puro di Dio, ecco quel tempo scompare. Quel poco si riduce, ecco. Per cui Dio, che parla, fa arrivare le sue parole, dal suo punto di vista dice poco. Quel poco per noi può essere 50 anni, o anche di più, mi spiego, ecco. Può andare all'infinito, cioè non raggiungere mai, ecco, la seconda visione, capito?
Mi viene in mente di fare Teresina che scriveva muoio perché non muoio, che Teresina
scriveva comunque.
È la grande.
Chi?
La grande. Teresa la grande.
Vabbè. Allora, niente, effettivamente tra anche un po' il primo e il secondo ancora un po' c'è un abisso.
C'è un abisso, sì.
Un abisso enorme. E in effetti in quel periodo subentra proprio la crisi per la creatura abituata prima a essere con e poi all'improvviso non c'è più.
Non c'è più.
E allora ricordo che quando mi è successo ero arrivato insieme al foglio che lei dà mercoledì, no, l'immaginetta che c'era a un certo punto. È giunto il tempo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E quindi è proprio quel momento lì. Ero entrato in crisi veramente perché dicevo: ma Signore, io non sono capace di adorarti solo in spirito, perché
insomma, tanto sentimento.
È difficile, no? È difficile soltanto finché uno è abituato ad averlo lì e poi non c'è più.
Come si fa? Se non ti vedo, se non ti tocco in qualche modo, come faccio? Però lui ti aiuta, lui sa come fare per aiutarti. Vabbè, certo. Infatti ti fa stare tre giorni a letto magari senza avere niente di particolare, ma...
Sempre a letto.
Con una febbre.
Lei quando qualche problema si mette a letto.
Assenza assoluta, niente, non esiste più niente. Dopo tre giorni è come Jonathan nel ventre della balena. Ecco che finalmente ti arriva una sua parola che ti dice: ma tu respiri, no? E allora, insomma, è il discorso continuo, ma comunque, ecco. E poi appunto, effettivamente lui dice ancora un po' che non vedrete, e poi ancora un po' e mi vedrete. E su questo secondo punto che bisogna farsi forza, perché ecco, effettivamente, ma quando uno non lo sa,
è proprio
una cosa terribile, c'è proprio l'angoscia. Comunque, ripeto, il suo disegno, il suo progetto, lui lo realizza come vuole, quando vuole, e quindi bisogna solo buttarsi totalmente nelle sue braccia e dire: Signore, io sono qua, fa di me quello che vuoi, perché lui solo può tirarti fuori da quella situazione.
Certo. Pinuccio.
A livello dei segni, questo poco che ancora Gesù è tra noi e poi dopo non lo vedremo più, poi ancora di nuovo, a livello dei segni, diciamo orizzontale, è chiaro, no? Perché lui adesso è con gli apostoli, poi muore e poi risorge, riappare, però questo è tutto da capire, a livello personale e spirituale. Quindi...
Ma qui... No, questo poco e quello non parla mica della morte in croce e della risurrezione.
Neppure a livello dei segni.
No, non siamo mica. Parla della sua ascensione al Padre, capisci? E della venuta dello Spirito Santo. In quel giorno mi rivedrete. Perché parla di quel vedere che viene dallo Spirito Santo. In quel giorno mi rivedrete alla destra. Quindi mi rivedete a destra. Allora, tu con Cristo risorto tu non vedi mica la destra del Padre.
Certamente.
Quindi è un segno, ovvero la sua risurrezione come la morte, però è vero, tu devi portarti sul campo, come capisci, quel mi vedrete, dove c'è un abisso tra il primo vedrete e il secondo vedrete, perché il secondo vedrete è il vedere dal Padre, alla destra del Padre, capisci?
Sì, nel piano spirituale pensavo che, chissà perché, pensavo che come...
E già un'altra volta hai fatto quella cosa.
Il vedere eterno che poi dopo si entra nella non ho ancora assimilato.
Perché va associato alla destra del Padre, capisci? Ci rivedremo, mi rivedrete alla destra del Padre, capisci? Guarda, tutte le parole di Gesù vanno sempre commentate con le parole di Gesù.
E va collegato con il contesto, ecco, proprio con quello che parlava dello Spirito Santo prima. Invece il fatto che lo dica immediatamente un po' prima della...
No, ma qui tutto il discorso, il fatto sempre, è tutto su un discorso dello Spirito Santo. Quindi bisogna portarsi, capisci, pensiero lì.
Però a livello personale così, e questo poco che lui è con noi, allora prende fino alla tappa, diciamo, dell'ascensione, lui è con noi, perché è una sua parola.
Certo.
È giusto, vero?
Certo,
vero,
cioè è il passaggio dall'ascensione alla Pentecoste, mi capisci?
Sì, 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 sì. Quindi fino all'ascensione,
perché
lui è con noi.
In quel giorno e noi verremo, faremo abitazione, quindi ci rivedremo, sì, mi capisci? Sì, ma sì, perché sì, noi veniamo, padre, figlio, e vediamo alla destra del Padre, mi capisci? Tu lo vedi alla destra del Padre, quindi... generato dal Padre, mi capisci? Alla destra del Padre. Tutto il vedere prima, non è il vero vedere.
Quindi è così, se adesso ho capito. E quindi fino all'ascensione è sempre un suo parlare tra
si capisce.
Quindi poi dopo c'è il momento. E allora come mai in questo momento mi viene in mente che quando lui è sceso al cielo se ne tornarono pieni di gioia? Ah, perché loro credevano a questa parola del Cristo.
Loro erano rimasti, perché lui ha detto tutto prima, capisci?
Lui ha detto tutto. Quindi loro sì, vivevano in questa parola. E poi lui gli ha detto di stare fermi lì a Gerusalemme. Fermi,
sì.
Posso chiedere una cosa?
Sì.
Ma è vero che fino all'ascensione è tutta la presenza di Dio, la presenza in mezzo con noi.
ma c'è una bella differenza, c'è una differenza tra la presenza sua fisica prima della morte e dopo la risurrezione, certo, perché certo, è una presenza già molto spirituale, non è quella.
Certo, sì, ma è sempre una presenza sensibile in quanto lui arriva a te in senso di te, il che vuol dire che si impone in modo, ti abitua già, capisci, ad un certo superamento, perché non è più quella presenza stabile, per cui se tu vuoi trovarlo devi andare in quel luogo e tu lo trovi in quel luogo, o con quella barba, con quei capelli, quindi cambia. Però siamo sempre nel campo del fisico.
Che io non me l'aspetto, e lui si mi sorprende.
Invece questa assenza, che l'esperienza dell'assenza lo è veramente dopo l'ascensione, ecco, perché non può durare poco, può durare molto.
E non vedrete, l'assenza è non vederlo, mi capisci? Versetto 17.